La Chiesa dedica l'ultima domenica dell'anno, che quest'anno tra l'altro coincide proprio anche con l'ultimo giorno dell'anno, alla Sacra Famiglia, a Maria, Gesù, Giuseppe, a quello che è il prototipo di tutte le famiglie. In altre parole, tutte le famiglie cristiane, noi, quelli che sono cristiani appunto, traggono ispirazione per la loro vita familiare da questa. Ma questa famiglia trae ispirazione per la sua vita familiare da un'altra famiglia, quella di Dio, su di cui è modellato ogni istituto familiare. In altre parole, la famiglia, per creare la famiglia, Dio ha pensato a se stesso. Dio difatti è padre, è figlio, padre e figlio, padre e madre e figlio, perciò. E spirito, cioè amore. Ecco da cosa nasce la famiglia. Dio guarda se stesso e crea la famiglia. Vedete, una delle cose che hanno fatto contro la famiglia in questi anni, ne hanno fatte di tutti i colori. Ma io credo che la cosa più grave che hanno fatto contro la famiglia in questi anni è stato quello di togliere alla famiglia, anche alla più scombinata delle famiglie, anche alla più difficile, anche a quella più faticosa, anche a quella dove il papà non si comporta tanto bene o la mamma perde un po' la testa, di avergli tolto la sua immagine divina. Cioè, io col passare degli anni ho capito che dietro ogni papà e mamma, dietro ogni papà, mamma e figlio o figli, c'è Dio. Se voi proiettate questa immagine, la vostra immagine, e la proiettate all'infinito, dietro c'è Dio. E questa immagine divina l'hanno eliminata. Hanno fatto consistere la famiglia unicamente nel rapporto fra i due coniugi e nel rapporto fra genitori e figli. E tutto si gioca lì dentro. Non c'è altro che quello. Per cui, pensate un po' cosa hanno concluso, che se il rapporto fra il papà e la mamma diventa un po' faticoso, è meglio piantarla lì. E se il rapporto coi figli diventa pure faticoso, è meglio non avere figli. Difatti oggi i figli sono sempre di meno. Il problema è questo. Se tu togli all'istituto familiare, a qualsiasi famiglia, la vostra, quell'immagine divina che c'è dietro, purtroppo salta tutto. E guardate che questo non l'hanno fatto così solamente quelli che non credono. Purtroppo l'hanno fatto anche quelli che credono. Io faccio presente sempre, a quando faccio il corso dei fidanzati, il cambio di linguaggio che è avvenuto a proposito, per esempio, dei figli. I genitori d'oggi non dicono più come quelli di una volta. In bergamasco dicevano, in bergamasco, ho comprato il chet. Oppure in italiano, ho, attenti al verbo, ha avuto un figlio. Ha avuto. Vuol dire che qualcuno te l'ha dato. Oggi i genitori d'oggi dicono, abbiamo fatto un figlio. No, li mia fece uter. Non sapevate neanche quello che facevate. Non sapevate neanche di averlo concepito. L'avete scoperto un mese dopo. E non sapevate neanche quello che sarebbe arrivato. Il figlio si ha, non si fa. Ma proprio perché ormai i genitori sono loro i padroni dei figli, ecco che dopo saltano fuori tutti i problemi. Perché non si capisce più chi ti ha dato il figlio. A chi devi rendere conto per il figlio? Cosa devi insegnare al figlio? E qual è il modello di fondo che tu adotti per educare il figlio? Ma non riesci più neanche a scoprire chi è quell'uomo o quella donna che Dio ti ha messo a fianco. Io ho sentito troppe volte, mi dispiace ogni volta, perché sono frasi, le persone che le pronunciano forse le pronunciano senza cattiveria, ma sono frasi veramente pesanti. Quando per esempio, non so, faccio un esempio, una donna dice, questo qui, parlando del figlio, è uscito da me, quest'altro, parlando del marito, lo trovassero in una strada. Ehi, idrea quinta su cos'è? L'unico che voi non dovete perdere, care mamme, è il marito. Il figlio, se lo educate bene, dovete perderlo. E dovrete un giorno consegnarlo a un'altra donna che non siete voi. E quella donna sarà la vostra nuora. O il vostro genero. Abbiamo cambiato tutti i parametri, tutti, perché abbiamo perso di vista il fatto che dietro ogni famiglia, un'istituzione incredibilmente bella, c'è di mezzo Dio. Ed ecco la seconda cosa che vorrei dirvi. Dietro ogni famiglia c'è di mezzo una promessa divina. L'altro giorno parlavo con un uomo che purtroppo sta conoscendo un momento di grave crisi con la sua moglie. Questa gli ha fatto capire che si è stufata e basta, vuole piantar lì. E dice, vabbè, io ho fallito. No. Tu, ogni famiglia, è portatrice di una promessa divina. La stessa promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Dio gli ha detto ad Abramo, guarda che io ti darò un figlio, anzi una discendenza, ti darò una terra, ti darò una benedizione. Anche la famiglia separata porta la benedizione di Dio. Anche il coniuge che rimane da solo senza colpa porta la benedizione di Dio. Ed è talmente forte questa benedizione che nulla può distruggerla, neanche la frattura che si è prodotta. La famiglia è quella a cui Dio ha confidato due cose stupende. La custodia dell'amore nel mondo è stata affidata alla famiglia. E in secondo luogo, la custodia della vita e il dono della vita è stato affidato alla famiglia. Per cui ogni famiglia porta a capo una missione. Io vi confesso che, stando lì con questi giovani africani, sono tutti molto giovani, quasi tutti loro, a 20, 21, 22 anni, 23, hanno già due o tre figli, sono meglio di noi. Dica mia pura. Iga mia pura, i nostri non si sposano più. E qualcuno pensa che sia meglio la compagnia del cane piuttosto che quella di un figlio. Siamo amati. L'Antico Testamento vedeva nel figlio il compimento della promessa divina di Dio che voleva salvare il mondo. Perché Dio vuole salvare il mondo? Come facciamo ad accorgersi? Sapete qual è la risposta dell'uomo della Bibbia? Dio vuole salvare il mondo perché nascono i bambini. La nascita dei bambini manifesta la volontà di Dio di salvare il mondo. Ecco cos'è la famiglia. L'altro giorno è arrivato dalla Calabria un papà con tutta la sua famiglia, un africano. Lui, guardate bene la storia perché è bella, è sordo muto. La moglie è sordo muta. La prima figlia, il primo figlio, è sordo muto. Per fortuna, il secondo, che è una bambina, non lo è. Parla e ascolta e sente. Quell'uomo è arrivato qua, naturalmente, un po' incosciente, e non ha il posto dove andare. Perché ospitare un uomo solo è facile. Ospitare una famiglia è molto difficile. Non puoi farlo se non gli dai certe garanzie. E noi non possiamo farlo. Hanno dormito per una settimana all'aeroporto. Cacciati via di là, sono andati alla clinica Gavazzeni. Sala di attesa, si mettono lì, dormono. Facendo finta che sono delle persone che devono entrare in ospedale. Cacciati via da lì alla stazione. Ma lui, quel papà sordo muto, non ha mai mollato. Tutti i giorni veniva a dire: voglio una casa, voglio qualcosa per i miei figli. Il giorno dopo, due giorni dopo Natale, abbiamo cercato dappertutto, non abbiamo trovato da nessuna parte che ospitasse anche solo la moglie e i due bambini. E quel papà, per dire cos'è un papà, ragazzi, rispettateli sti genitori, santo cielo. Un papà è la persona più potente del mondo. Quel papà che non ha mollato, che non ha mai ceduto, ha talmente rotto in un certo senso le scatole che dopo 30, 40, 50, non so quante telefonate, sono andato a celebrare una messa qua vicino per un bambino di un anno che era morto un anno fa. E durante la messa gli ho detto a quel bambino, perché avevo fatto un'ultima telefonata: fa che la risposta sia positiva. Alla fine della messa mi telefono: la moglie e i due bimbi sono stati accolti. Tu pensi al marito, ci ho pensato io. Ecco cos'è una famiglia. È un papà che ama talmente tanto i suoi figli che fa di tutto, per ottenergli un tetto sulla testa. E lui faceva segno, visto che non parlava, sempre così, così. For me, no? E per tutti i miei figli. Adesso non so come durerà, per qualche giorno è a posto. Ma perché vi dico queste cose? Per alcune cose, cari miei genitori, adesso permettete che ve le dica, piantatela di farvi giudicare dei vostri mocciosi. Non è a loro che dovete rendere conto di quello che voi siete, ma a Dio. Fate in modo che i vostri figli riconoscano che non c'è bene più grande di quello ricevuto dalla famiglia, e aiutino la famiglia a stare insieme. E anche i nonni difendono di più i genitori dei nipoti. Perché troppo spesso vediamo fare gli avvocati in modo sbagliato. La famiglia va difesa, va aiutata. Se un genitore non si comporta bene, diamoci da fare tutti perché si comporti meglio. Se una famiglia zoppica, aiutiamola a camminare nel modo giusto. Se una famiglia fa fatica economicamente, Stato italiano, sostienila. Si spendono tanti di quei soldi in cretinate. Aiutate i papà, le mamme a tirar su bene i loro figli, a fare in modo che la famiglia sia difesa, diventi veramente il luogo dove le persone si amano, dove c'è l'intesa, perché non c'è niente di più grande dell'amore, che accoglie la vita e la fa crescere protetta. E quanto ai ragazzi che ci sono qui, per favore, guardate che c'è un solo comandamento che riguarda la famiglia fra i 10, uno solo, è il quarto. E il quarto comandamento non dice onora il figlio o la figlia, dice onora il padre e la madre. Sapete cosa vuol dire? Che se voi non onorerete i vostri genitori, è molto probabile che non onorerete il marito e la moglie e neanche i figli. Onorare non vuol dire essere d'accordo e non vuol dire neanche ubbidire. I figli di Totò Riina farebbero bene, adesso è morto, poveretto, facevano bene a non ubbidire al loro papà. Ma vuol dire comunque rispettarlo, perché la loro vita è arrivata per mezzo dei loro genitori. Vorrei concludervi dicendo una cosa. Io dai miei genitori, da mio padre e da mia madre, ho preso anche i difetti che ho e che mi pesano. Ma nessuno tocchi i miei genitori, perché mi hanno dato la vita, mi ha fatto conoscere questo mondo che è così bello. Perché per mezzo loro sono venuto a conoscenza di migliaia di persone, perché mi hanno donato la fede in Dio, perché si sono presi cura di me sempre, perché nessuno mi ha voluto così bene come loro. La famiglia, al di sopra di tutto, e smettiamola di darci dietro. E quando vi chiamano i professori, gli insegnanti, gli psicologi e i preti e vi bastonano, non ascoltateli, fate bene il vostro dovere e sappiate che Dio ha fiducia di voi, a tal punto fiducia che vi ha dato un figlio. Se non aveva fiducia non ve l'avrebbe concesso. Vuol dire che siete capaci di tirarlo su. Vogliategli bene e dategli il buon esempio. E un'ultima cosa, se tuo padre diventa vecchio e perde la testa, il libro del Siracide dice compatiscilo. E se tua madre non ha più tutte le sue facoltà, cerca di volerle bene, perché il rispetto verso i genitori diventa benedizione verso i figli. Ecco cosa vuol dire la Sacra Famiglia di oggi. Tutto il resto, quello che dicono, tutto, da tutta quella varietà di famiglie di cui ormai si parla, è tutto stupidale. L'unica cosa seria è il fatto che un uomo ami una donna e la ami a tal punto da donarle un figlio e doni la sua vita per quel figlio, a tal punto da tirarlo su nel modo migliore possibile. Questo è quello che noi dobbiamo chiedere a Dio e dobbiamo ringraziarlo per tutti i suoi benefici. Credo in un solo Dio.